Gianmaria Aprile, polistrumentista e produttore, già conosciuto per Luminance Ratio e Ultraviolet Make Me Six, ma anche per l'etichetta Fratto 9, è la sua prima prova solista che esce per Winsist Records. Ben trovato Gianmaria.
Ciao a tutti, grazie.
Allora, Rain Ghost, One Dog and FT Wonderland, già dal titolo evoca l'atmosfera e le sfumature dei brani. E da dove parte, ti chiedo, insomma, l'idea per questo progetto solista?
Ma l'idea, diciamo che forse era un po' nell'aria da anni, nel senso che è materiale che ho registrato qualche anno fa e che era rimasto lì in parte nel cassetto, ecco, era un lavoro su cui ci stavo ragionando. È anche curioso il fatto che dopo 20 anni, cioè, ho iniziato a suonare intorno ai 18 anni, no, 45, cioè 20 anni di discografia, non fosse mai uscito niente al mio nome. Ho detto vabbè, forse è il momento, ecco, il materiale mi diceva, e quindi l'ho ripreso in mano e l'ho manipolato, mixato e chiuso, ecco.
Ah, ecco, e come scegli il gookin che unisce la chitarra e gli effetti per comporre quest'album?
Ma allora, ho anche un sitar a casa, no? C'è stato un momento nel mio percorso musicale in cui mi ero appassionato, diciamo, un po' alla musica etnica. E uh-huh. Avendo degli amici cinesi, avevo chiesto di portarmi a casa, di procurarmi questo strumento tradizionale cinese, che in realtà è, se vuoi, una sorta di chitarra, un cordofono, quindi è una chitarra orizzontale. Io la suono a mo' di chitarra, ecco, in un certo modo. Anche se non ho mai preso lezioni da nessun cinese e da nessuna scuola, quindi è un po' una... È la sonorità che mi piaceva, che mi incuriosiva, e ho trovato che ci fosse una forte assonanza con il suono della chitarra, o in qualche modo era una bella accoppiata, ecco.
Mm-hmm. Ecco, bene. E il disco è suddiviso in 8 parti, tu per questo lo vedi come un unico racconto di cui appunto approfondisci le sfumature, o diverse suggestioni che hanno una storia propria?
Ma allora, inizialmente la traccia dalla quale sono partito era molto più lunga di quella del disco, era una sessione che durava più di un'ora. Uh-huh. Logicamente poi sono andato a sforbiciare, a tagliare le parti dove mi sembrava che la narrazione non stesse andando da nessuna parte, quindi in realtà non c'è proprio lavoro di post produzione inteso come sovrapposizione, è tutto suonato in presa diretta. Ho semplicemente uh-huh. tagliato le parti, le take che non mi piacevano. Non dico che è scritto, perché non è tutto scritto, ma è in parte scritto, cioè delle parti sono delle suggestioni, sono scritte, e poi diciamo il ponte tra una parte e l'altra è improvvisata o elaborata sul momento, ecco. Quindi, okay. Per me è un'unica narrazione che poi ho suddiviso in fotografie sonore.
Benissimo. Ecco, parte prima è come un manto che sembra avvolgere tutto e fare sparire l'aria fino al silenzio. Come l'hai composta?
No, non ho capito, scusami. No, questo non ho proprio sentito, un problema di comunicazione.
Ok, parte prima è un manto che sembra avvolgere tutto e fare sparire l'aria fino al silenzio. Questa è la suggestione, insomma, che ho avuto. Come l'hai composta, se vuoi?
No, mi piace che poi ognuno vede quello, sente, percepisce.
Certo.
Così. Allora, in realtà la prima parte era una parte che stava più avanti in tutto il filone, non molto avanti rispetto alla traccia originaria. Io semplicemente ho tagliato quello che era un po' la parte iniziale, che era un po' lenta, dove non era ancora entrato in gioco il materiale che mi interessava. Quindi inizia un po' così non a gamba tesa, ma un po' così movimentato proprio perché la prima parte è stata in parte tagliata, ecco, quindi per quello dà quell'effetto così di cambiamento un po', neanche repentino, però c'è subito una parte che cambia, anche se proprio l'inizio inizio è ancora soffuso e lento. Cioè, ho cercato di rispettare la mia narrazione originale, semplicemente comprimendo un po' quell'ora e passa in 35 minuti, poi in realtà l'ho tagliato molto della composizione originale, ecco.
Ok, poi c'è parte seconda, insomma, gocce di melodia, come pioggia, a gocce grosse che si insinua e si fa sentire. Cosa puoi dirci su questa parte?
Allora, faccio fatica a sottolineare le pagine, come dicevo prima, io la vedo proprio come una narrazione unica e dei cambiamenti che avvengono all'interno della stessa narrazione, cioè in realtà l'uso anche dei due strumenti è un modo per non perdere il filo narrativo, quindi le chitarre, che poi ho registrato con quattro amplificatori, quindi ho lavorato su vari livelli. I vari livelli che si sentono sovrapposti sono tutti in presa diretta. Avevo quattro amplificatori dove ognuno andava a finire un segnale differente. Quindi poi in fase di mixaggio ho semplicemente portato avanti o portato indietro i volumi dei rispettivi amplificatori per creare proprio questi livelli, strati. Con timbri differenti, perché erano quattro amplificatori completamente differenti. Quindi, ricollegandomi un po' a quello che mi hai chiesto, faccio fatica a dirti come ho composto quella parte lì, perché inizialmente non avevo l'idea di dargli
Di suddividere,
delle
ok.
scene, di suddividerle, sì. Quindi
Allora,
poi comprimendo e tagliando è venuto fuori in questo modo, ecco.
ok, allora ti dico magari tutte insieme così poi mi dici tu alla fine. Insomma, parte terza è come una danza ubriaca mentre insomma, ci si svuota dalle tensioni e per non pensare a niente, insomma, si creano queste mille ragnatele che si aggiungono all'angoscia con Luca Tilli al violoncello. Poi c'è parte terza che ha come delle scale ripide che cercano di andare su e giù, ma gli manca l'aria, vengono risucchiate, inscheletrite, fino a sparire e un rumore sordo prende il sopravvento, ma in realtà insomma, sono ancora lì e si rifanno presenti. Poi la parte quinta insomma, inizia scricchiolando come del legno marcio su cui ti imbatti camminando in un posto che non conosci. E ti ritrovi perso in mezzo al nulla, arrivano chiari ricordi del passato che si inabissano nella testa, continuando nella parte sesta, perché insomma c'è il continuo insomma, tra la quinta e la sesta la melodia. E poi si staccano e si ricompongono come un segnale che va e viene, e ritorna nel finale a inabissarsi. Continuando nella parte settima, dove un sibilo sembra spegnersi e invece è forte e è ancora viva. E si sente insomma dalla pioggia che la fa rinascere. E in finale, insomma, parte ottava evoca passi sicuri e colori vivaci fuori dal bosco fitto, perché adesso insomma speriamo ci sia il sole.
La prossima volta faccio scrivere a te le note di copertina, devo dire, perché hai raccontato in testo tutte le immagini che uno può vedere. Sì, diciamo che il titolo del disco e la narrazione musicale è in qualche modo strettamente correlata. Ed è una cosa che piacevolmente mi hanno fatto notare che per la prima volta, diciamo per poche volte, pardon, succede che il titolo è in qualche modo rappresentativo poi della musica, quindi è abbastanza vicino all'immagine del titolo e di tutta la fotografia che cerco di dare in un titolo così lungo e quello che viene rappresentato in musica. E questa cosa mi fa molto piacere, ecco, perché per una volta le due cose sono strettamente correlate. Soprattutto poi, sai, quando non c'è testo, non c'è cantato, non c'è testo, è sempre un pochettino più difficile rappresentare con dei titoli la musica, anche perché ognuno poi si fa il proprio percorso e viaggio mentale e quello che trovo sempre brutto è doverlo spiegare, doverlo giustificare, perché allora vuol dire che c'è qualcosa che non ha funzionato. Poi uno ci può vedere un bosco come un viaggio interiore o un viaggio veritiero, cioè, ho dato questo titolo proprio perché nel momento in cui stavo mixando quel materiale lì, vivevo in una situazione che era quella, cioè ero in una casa di campagna con questo attorniata da boschi, il periodo in cui pioveva continuamente. Ed ero insieme al mio cane, con cui ci facevamo lunghe passeggiate nei boschi. Quindi era un periodo anche un po' particolare della mia vita, con delle forti e difficili emozioni, e in qualche modo penso che questa cosa si sia rispecchiata poi anche in come ho montato e arrangiato le parti che avevo già registrato. Quindi sono un camminatore di boschi e questa cosa ho voluto in qualche modo riportarla anche nella musica.
Benissimo, benissimo. L'unico ospite del disco è Luca Tilli al violoncello. Com'è, perché entra nelle tue trame compositive?
Diciamo che è un ospite preso rubato. Nel senso che non ha suonato, purtroppo in quel periodo lì lui non poteva venire in studio a registrare, quindi mi sono fatto registrare delle parti a distanza e le ho inserite è l'unica parte, diciamo, come dici tu, extra. Era semplicemente, gli ho chiesto di farmi questa parte perché avevo bisogno, volevo un colore differente in quel punto lì. E quindi ho provato a fare questa cosa e effettivamente il suono del violoncello mescolato con la chitarra in quel momento lì può sembrare anche quasi una chitarra suonata con un archetto, anche perché poi io l'ho un pochettino distorta, ho comunque manipolato il suo suono. Luca Tiglio è un musicista con cui suono in un'orchestra, in un piccolo collettivo di 8 persone che sono in Pipeline 8, che è un progetto jazz, un po' più jazz rispetto alla musica che faccio. E siamo diventati molto, molto amici in questi anni in cui abbiamo suonato assieme in questo progetto, e quindi c'è stata questa affinità e voglia per me in quel momento lì di chiedergli una parte. Diciamo che gliel'ho quasi rubata, lui mi aveva fatto un po' delle varie, dato delle possibilità, mi aveva registrato varie parti e io poi col tempo ho inserito quella che mi piaceva di più. Cioè è venuto proprio nella fase di montaggio finale, di post-produzione, ecco.
Ecco, dei tuoi altri gruppi, Travaglio Make Mix X, Luminance Ratio, è entrato qualcosa secondo te all'interno di questo tuo progetto? Oppure secondo te l'hai tenuti fuori?
Diciamo, secondo me sì, assolutamente, nel senso che tutta l'esperienza che risale ai primi anni 2000 con il travaglio del mondo del post-rock in qualche modo c'è all'interno del disco con questi cd di chitarra che poi, e sovrapposizione di chitarre che poi sia un po' più mascherata, sia un po' più dilatata, perché c'è anche l'influenza dei Luminance, che è un gruppo molto più rumoristico, dilatato, molto meno rock, non c'è neanche la batteria, è molto più elettronico, sicuramente beh, la mescolante, questo disco è il risultato di tutte le collaborazioni contaminazioni. Ecco, forse quella che manca è quella più jazzistica dei progetti pseudo-jazz, perché poi gli altri suonano jazz, io no, suono così, è una cosa curiosa. Ecco, forse quella è l'influenza che si sente meno, perché diciamo di jazz ce n'è poco. Poi anche la parola jazz è un termine difficile da, secondo me, da collocare in un luogo musicale preciso, ecco.
Sì. Allora, dov'è e come è stato registrato l'album?
Allora, l'ho registrato nel mio studio in casa, io sono un tecnico del suono, passo così sulla carta, e quindi ho un po' di strumentazione in una mansarda al mio studio, quindi me lo sono fatto tutto in casa, ecco.
E ci sono state delle tracce che non venivano come le volevi, che ti hanno fatto un po' impazzire?
No, beh, no, diciamo che è stato. Allora, l'idea del disco solista è venuta successivamente, nel senso che al di là del lavoro che faccio con i gruppi, c'è anche, ho sempre portato avanti delle sessioni, dei momenti in cui suonavo da solo, vuoi per sperimentare degli effetti, vuoi per cercare nuovi timbri, nuove sonorità, anche poi da applicare nella musica di Lumina Fresco, per esempio, però ho sempre portato avanti in solo delle parti, ecco. Quindi diciamo che l'idea del disco vero e proprio è venuta fuori dopo che mi sono ritrovato in mano tutto questo materiale che avevo iniziato a registrare perché ho la possibilità di registrare facilmente. Diciamo che non è stato un disco buono alla prima, perché quello è il risultato di tante prove, sessioni che non ho neanche registrato, dimenticato, buttato via. Però è un lavoro che va avanti da anni. Ecco, poi è venuto fuori, si è concretizzato. A un certo punto ho messo un paletto, ho detto ok, questo è il momento, probabilmente è il momento di registrare, e ho registrato. Questa cosa qui l'ho imparata suonando con i jazzisti, dove ho seguito tutto un percorso di improvvisazione, di una tecnica di conduzione che si chiama sound painting. E nell'improvvisazione, prima di fermarsi e registrare, ho passato anni a suonare non le stesse parti, perché si tratta di improvvisazione, ma diciamo le stesse atmosfere, cercando di scavare sempre di più in quel mondo lì che si stava bazzicando, ecco. Quindi dopo un po' si mettono dei paletti, anche perché quest'idea di questa facilità con cui si registra e si pubblicano i dischi non mi appartiene. No, pur suonando da più di 20 anni non ho così una discografia ampia, a conferma il fatto che è il primo disco a nome mio dopo più di 20 anni, ecco.
Già. E chi ha curato invece la copertina e la grafica dell'album?
Anche lì è farina del mio sacco. Allora, diciamo che la parte grafica, ovvero il montaggio, l'editing, così è stato fatto da Maria Borghi, che è poi la portavoce, la responsabile dell'etichetta discografica. E lei è dal grafico che lavora all'interno con l'etichetta. Le stampe. Quindi la stampa in copertina, l'incisione in copertina e quelle che ci sono all'interno del disco, sono tutte mie incisioni che vengono da un lavoro che porto avanti anche lui da anni, parallelamente di incisioni e stampa a mano. Ecco, ho questo progetto che mi piace, proprio un hobby, un piacere, e probabilmente lì dentro, anzi sicuramente c'è anche la musica che ascolto. Quindi a un certo punto mi è sembrato inevitabile mescolare le due cose in un unico progetto. Perché
Certo.
questi che ho messo in particolare sono incisioni su legno, qui si parla di boschi, si parla di legno, una certa affinità. Poi come vedi sono un po' astratte, diciamo, sono quasi dei segni in queste incisioni, che perché ci sono i segni delle lame, del taglio del legno, che in qualche modo calzavano a pennello con l'idea per me di questa atmosfera che si sente nella musica, ecco.
Benissimo. E com'è venuta la collaborazione con Winsist, che ha prodotto appunto il disco che nominavi prima?
Certo, allora la Winsist la conosco dagli albori, perché in realtà io ci ho collaborato e ci collaboro come parte tecnica, quindi mi è capitato di... ci collaboro nel senso che molti dischi che ho mixato, registrato, sono stati pubblicati dalla Winsist e poi sono diventato, diciamo, il tecnico fonico di riferimento. Poi molti dischi non li ho fatti io, però quando si tratta poi di fare o il mastering o la chiusura, il BDP prima di andare in stampa, così spesso vengo chiamato. Quindi a un certo punto è diventato abbastanza naturale per me proporre il mio materiale anche a loro. Anzi, se non ricordo male, l'ho proposto solo a loro, non mi sono neanche proposto ad altre etichette, anche se c'erano altre etichette nella mia testa a cui volevo mandare il disco, ecco. Però è venuto abbastanza naturale proporlo a loro è piaciuto e quindi non cerchio che si chiude.
Ecco, a questo punto
è stato facile.
A questo punto diccelo a chi avresti voluto proporlo comunque in seconda battuta.
Seconda battuta è una bella domanda, perché sono sempre stato combattuto, lo sono tuttora, tra etichette italiane e etichette estere. Visto che nella mia storia, diciamo, storia di musicista, ma parlo una grossa, però una storia nella mia discografia, i primi dischi, ma tanti dischi anche dei Luminance stessi, sono sempre stati prodotti da etichette estere. Poi comunque anche gli Ultraviolet erano prodotti dalla coprodotti dalla Urtovox e dalla Camera Oscura, che è l'etichetta australiana. I Luminance, tranne il primo, poi sono stati prodotti dalla Bochan, che era polacca, il Alternative Vinyl, che era inglese perché ha chiuso anche lei, e il prossimo dei Luminance, che uscirà quest'anno, in autunno, se tutto va bene, uscirà per la Midira Records, quindi siamo sempre all'estero. Poi, essendo italiano, avendo fatto l'etichetta, avendo avuto l'etichetta La Fratto 9, avendo organizzato il Tago Fest, che era questo festival sulle etichette indipendenti negli anni 2007 all'incirca, di contatti con le etichette italiane, neanche lì tanti.
Certo.
Quindi ho sempre, quando ci ho pensato, ero in difficoltà nel scegliere se estero, Italia o se ambedue, anche perché poi oggigiorno, è un altro discorso, è un discorso un po' forse lungo e complicato, però sono in difficoltà sia le etichette estere che quelle italiane, ecco. Non penso che ci sia più questa grande differenza come c'era 20 anni fa, nei primi 2000, dove un'etichetta come è stata per me la Camera Oscura dall'Australia aveva fatto smuovere molto gli animi dei giornalisti, che aveva colpito un po' che un gruppo italiano venisse prodotto dall'altra parte del mondo, queste etichette di psichedelia. Oggigiorno questa cosa non colpisce più sicuramente, perché la comunicazione è molto più facile, e poi perché c'è un po' più di livellamento da parte delle etichette. Quindi ci sono etichette molto grosse estere o molto grosse italiane, e poi le piccole medie che sono rimaste piccole medie o sono diventate poi piccole medie, ma sono tutte un po' sulla stessa fascia.
Sì, certo. Quindi,
e il valore aggiunto non è poi, oggigiorno non lo ritengo così troppo forte, ecco.
Okay.
Pubblicati oggi da un'etichetta estera non fa più così scalpore. In realtà quello che mi interessa è trovare un'etichetta con cui ci sia un buon rapporto nella produzione del materiale, nei tempi e nella possibilità di promuovere il disco.
Benissimo.
Ecco, insisto, c'è stato un lavoro, già solo il lavoro grafico, già solo il fatto di
avere
l'EP è già stato un bellissimo regalo, ecco.
Ok, allora questo tuo progetto solista, insomma, andrà avanti o hai fatto questo come parentesi?
Bella domanda, ci sto pensando, ci ho pensato, in realtà in modo naturale è già andata avanti. Perché avevo in previsione nel 2020 dei concerti che sono saltati tutti perché sono proprio poi stati organizzati primavera, autunno, quindi poi sono proprio saltati tutti. Avevo suonato qualcosa all'inizio, a fine 2019, ma il set che portavo in giro era già leggermente differente rispetto a quello del disco. Vuoi perché il Gujin non è così facile da gestire, essendo acustico, ha bisogno di una microfonazione, non è così facile da gestire dal vivo, e vuoi perché sono andato avanti a suonare proprio per il motivo che ti dicevo prima, che continuo a suonare da solo. Quindi in realtà ho già del materiale nuovo, perché il live set che mi stavo preparando è un live set diverso da quello del disco, quantomeno come sonorità e come timbri. Poi i mondi che esploro sono vicini a questi, voglio dire.
Ok.
È il mio timbro, è la mia estetica, ecco, la mia estetica sonora.
Invece,
in realtà c'è già, non l'ho ancora registrato, ma c'è già, non so neanche quando lo registrerò, magari tra un anno, due anni, non lo so, devo scavarci ancora, ecco. I concerti mi sarebbero serviti per quello, ma
certo.
Non è stato purtroppo.
E poi stai lavorando a qualche altro progetto? C'è Luminesretto? Che sta per uscire.
Uscirà, esatto, è autunno, però anche qui le tempistiche sono sempre lunghe, è un disco che se non erro già era pronto all'inizio del 2019, quindi il contatto con la Midira Records è avvenuto comunque più di un anno fa, quindi fine 2019-2020. Il Covid ha fatto sicuramente slittare, spostare tutto in avanti.
Sì, e di altro?
Stiamo lavorando, sì, al pipeline 11/12, perché probabilmente si amplierà. Abbiamo previsto delle sessioni di prove, registrazione, le prime preproduzioni. Questa primavera, vedendo un po' sulla base anche di quello che succederà, quindi c'è quel progetto lì, sempre nell'ambito un po' più jazzistico, sempre riferimenti a Steve Lacy e a Tom, che era questo poeta che aveva scritto delle parti per Steve Lacy, dei testi per Steve Lacy, quindi c'è sempre questo mondo relazione al jazz, e basta per adesso, c'è altro ma non è così ancora significativo e pronto. Preferisco avere poche cose da fare, perché sennò poi diventa un disastro nella mia testa, ecco.
Certo. E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco c'è il sito della Wisist, che è wisistrecords.com, lo si trova su Bandcamp, solite piattaforme, distribuito da Goodfellas, quindi c'è in tutti i negozi, distribuito dal Melorder di Sound Home, che è su Milano e spedisce ovunque, quindi non c'è problema. Si trova anche su Amazon, perché l'abbiamo trovato anche su Amazon, e quindi di possibilità ce n'è, è ben distribuito, devo dire che è facile recuperarlo, ecco.
Perfetto, Gian Maria, io ti ringrazio, è stato un piacere risentirti, insomma,
Grazie,
complimenti,
grazie a te.
conferisco.
Grazie mille.
allora, insomma, tanta buona musica ancora.
Grazie, grazie.
Alla prossima, ciao, ciao Gian Maria.
Ciao, ciao, ciao.